State ascoltando SBS Italian.
È una Pasqua diversissima da tutte quante quelle che fino adesso si erano succedute, una Pasqua con un'Italia desertificata, con la gente chiusa dentro casa, le pattuglie della polizia sparse su tutto il territorio nazionale per evitare uscite da casa per raggiungere le località di vacanza o anche le seconde abitazioni vicino al mare, le strade deserte, le piazze deserte, piazza San Pietro con il Papa che recita le sue preghiere di fronte al vuoto, come è stato anche per la Via Crucis, e gli italiani che hanno preparato i tradizionali piatti pasquali, però appunto rigorosamente chiusi dentro casa, in una condizione che ormai dopo un mese è diventata quasi, tra virgolette, di normalità, consueta, perché appunto questo stesso scenario, questo panorama così di disorazione, di vuoto, è ormai diventato abitudinario per il paese, che ogni giorno, ogni pomeriggio alle 18 si fissa davanti alla televisione per sapere i numeri del contagio. Oggi, giorno di Pasqua, qui in Italia sono stati numeri positivi, perché purtroppo si può dire tra virgolette solo, ed è una cosa terribile, però questo è anche il segno dei tempi che viviamo, ci sono stati solo 431 morti nelle ultime 24 ore, il che rappresenta il dato più basso dal 18 marzo, anche i contagi continuano ad essere purtroppo molto alti, soprattutto nella zona della Lombardia e nell'area di Milano, che desta le preoccupazioni maggiori, e però è il nono giorno consecutivo in cui i dati per i ricoveri in terapia intensiva diminuiscono.
A questo proposito, 9 giorni sembra che sia un trend ormai stabilito, visto che all'inizio di questo trend si diceva non bastano, questo non ci vuole un campione più alto. Cosa dicono gli esperti, che adesso si può capire che sta scendendo il tutto?
Nella conferenza stampa ormai abitudinaria di Borrelli, questa tendenza è stata ripresa e sottolineata come un fatto positivo, perché conferma che la virulenza del virus, la potenza del virus si sta attenuando, anche se siamo molto lontani, questo lo hanno sottolineato tutti quanti i virologi, tutti gli esperti del comitato scientifico che affiancano il governo in questo momento, anche se non siamo molto lontani ancora dalla possibilità di debellare il contagio e di consentire la riapertura, come viene definita, del paese, appunto questa famosa fase 2 che dovrebbe teoricamente scattare il 4 maggio, ma per la quale forse ancora l'Italia non risulta preparata, almeno dal punto di vista sanitario.
Carlo, però appunto si parla già di perlomeno alcuni tipi di aperture, si inizia già a programmare. Ecco, che cosa si sa di dettagli, chi potrà aprire, quando, quali sono le tempistiche?
Allora, la tempistica è quella che ti dicevo, cioè quella annunciata ufficialmente dal governo, che ha prorogato le misure di distanziamento sociale, di restrizione fino al 4 di maggio, però contemporaneamente elencando tutta una serie di attività che da subito possono riprendere, tipo le cartolerie, i negozi che vendono abbigliamento per bambini, queste possono ricominciare ad aprire già da martedì. E poi invece appunto il 4 di maggio dovrebbero riaprire tutta una serie di attività, tutta una filiera di attività industriale che riguarda gli impianti di depurazione delle acque, la silvicoltura, la possibilità di tutto quello che attiene alla catena alimentare e alla catena di distribuzione e di creazione dei meccanismi alimentari, quindi insomma tutta una serie di aziende che possono riprendere a lavorare, mentre quelle attività che riguardano più la socialità, quindi bar, ristoranti, cinema, i teatri, beh, quelle dovranno aspettare ancora parecchio. Però il punto vero è che queste cose che il governo sta mettendo a punto e che in queste 3 settimane fino al 4 maggio poi verranno ridiscusse, ci sarà anche una task force nominata dal governo Conte, guidata da Colao, che è un manager molto importante. Ecco, tutte queste misure che man mano verranno affinate si scontrano con una, diciamo, attuazione, chiamiamola macchia di leopardo, perché mentre il governo sviluppa iniziative e linee guida, le singole regioni poi le attuano ciascuna a modo suo. Per esempio, anche questa minima riapertura di cui parlavo, cioè le cartolibrerie e gli articoli per neonati, ci sono regioni come la Lombardia e Piemonte che hanno detto che non le eseguiranno, che lasceranno anche questi negozi chiusi, mentre per esempio la Campania ha detto che solo due volte a settimana consentirà l'apertura di questo tipo di attività, per il resto della settimana no. Poi ci sono altre regioni che prendono altre iniziative. Ecco, questo forse è l'aspetto più problematico anche ai fini appunto della fine della fase 1 e dell'avvio della fase 2, perché c'è il rischio che poi iniziative del governo non vengono attuate dalle regioni.
Noi siamo in collegamento con Carlo Fusi che ci sta parlando da Roma, una Roma deserta come tutte le città italiane in questo momento di Pasqua. La città è deserta, ma in realtà il dibattito politico è lungi dall'essere bloccato. Siamo reduci da una settimana molto intensa per quanto riguarda la politica italiana ed europea, con il raggiungimento di un accordo di massima per quanto riguarda la risposta dall'Europa, e in Italia tra il premier Giuseppe Conte e l'opposizione con Matteo Salvini e Giorgia Meloni è uno scontro a base di accuse, e il protagonista è il famigerato o famoso, che a dir si voglia, MES, cioè il Fondo Salva Stati. Ci puoi riassumere questo dibattito?
Sì, è più famigerato che famoso, almeno da noi in Italia, insomma, diciamo, che è un argomento sul quale si dibatte molto. Parlavamo prima di una risposta italiana, nazionale, alla emergenza coronavirus, poi ovviamente c'è anche una risposta a livello comunitario, europeo, per venire incontro alle difficoltà che i comparti industriali, tutti i cittadini europei stanno vivendo. La polemica a cui tu facevi riferimento nasce da una conferenza stampa che il Presidente del Consiglio ha tenuto venerdì, proprio per annunciare il proseguimento delle misure di restringimento fino al 4 di maggio, e nel corso della quale, di questa conferenza stampa, Conte ha attaccato violentemente, citandoli per nome, sia Salvini che Giorgia Meloni, perché sono quelli che a suo giudizio mandano in giro notizie false riguardo appunto questo fondo salva stati, che è l'elemento di maggiore frizione da parte italiana nei confronti dell'Europa. In realtà di che si tratta? Il meccanismo europeo di stabilità o fondo di stabilità è uno strumento che è stato attivato alla fine del 2012 e fu ideato per venire incontro agli stati che rischiano il default. Si tratta di una linea di credito praticamente di 500 miliardi che però, e questo è il punto, viene erogata così come si dice, con condizionabilità, e l'esempio della Grecia è quello che più calza, cioè praticamente l'Unione Europea dice: io ti do dei soldi, però poi voglio controllare come tu li spendi e voglio essere sicura che nel momento in cui te li do, poi dopo tu sei in grado di restituirmeli. Quindi questo prestito è vincolato a condizioni molto dure da parte dell'Unione Europea, e praticamente è una sorta di commissariamento, diciamo così, della politica economica di uno Stato. È uno strumento che viene fortemente contestato dal governo italiano, in particolare da Conte, ma anche dai 5 Stelle, perché l'Italia lo ritiene non adeguato, mentre preme per gli Eurobonds, cioè preme per il varo, ma questo non da oggi, da anni, preme per il varo di titoli di debito garantiti dall'Europa, che consentirebbero appunto agli Stati, soprattutto a quelli più indebitati, di avere una fonte di finanziamento sicura, senza mettere a rischio la propria sovranità economica, senza rischiare il default. Eurobond, che invece in realtà sono contestatissimi dai paesi del nord Europa, in particolare dalla Germania e dall'Olanda, perché dicono, insomma, mettere insieme il debito significa che chi l'ha fatto il debito e chi non l'ha fatto, tutti e due lo dovrebbero pagare, perché noi tedeschi e olandesi dovremmo pagare il debito fatto dagli italiani.
Ecco, e in questo frangente il nemico, tra virgolette, in questo momento per l'Italia e per le polemiche politiche è l'Olanda. Luigi Di Maio ha dichiarato bisogna iniziare a parlare in Europa dei paradisi fiscali, puntando il dito contro proprio i Paesi Bassi. Insomma, il discorso che va per la maggiore in Italia adesso è: non possiamo farci fare la morale dall'Olanda, che è un paese che gode di una, diciamo, doppia morale per quanto riguarda le finanze interne. E l'altra polemica è proprio sul MES, su chi l'ha fatto, visto che viene accusata la sinistra, mentre invece c'è diciamo, una disparità di vedute sulle date, che dovrebbe essere il 2012.
Il MES fu varato dal governo Monti, fu approvato dal Parlamento con il governo Monti in carica alla fine del 2012. a novembre, però è chiaro che fu preparato prima, quando invece appunto governava Berlusconi, perché però prima le condizioni erano, rispetto a quelle di cui stiamo parlando oggi, completamente diverse. Prima c'era la necessità di evitare il default che rischiava di riguardare non solo la Grecia ma anche l'Italia. Non dimentichiamo che il governo Berlusconi cadde perché lo spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi era arrivato a 500 punti, oggi siamo intorno ai 100, anche se nei giorni scorsi questo livello è stato ampiamente superato. E quindi insomma diciamo le condizioni nelle quali fu creato, prima attraverso il via libera sostanziale del governo di centrodestra e poi attraverso la realizzazione pratica, il voto in Parlamento, dove però la Lega non partecipò e anche la Meloni fu assente nel 2012, riguarda situazioni che non sono comparabili con adesso. In ogni caso il governo Conte non vuole attivare il MES, anche nella versione ultima del compromesso che si è raggiunto nell'ultima riunione dell'Eurogruppo della scorsa settimana, che praticamente sospende il MES e dice invece che rimane attivo solo per la parte che riguarda finanziamenti per le strutture sanitarie, per mettere in sicurezza la sanità di tutti i paesi, per l'Italia sarebbero circa 37 miliardi per poter sistemare bene il sistema sanitario, i presidi sanitari che servono. Anche in questo caso il governo Conte non ritiene di Conte, almeno lui dice che non vuole attivare questo meccanismo perché vuole lavorare sugli eurobonds. Siccome il Consiglio europeo si riunisce il 23 aprile, beh, quello diventa davvero uno spartiacque per capire se la linea Conte, che come appunto dicevi tu è contestatissima dai paesi del nord, Olanda e Germania in testa, possa passare, oppure se invece il governo sarà costretto a firmare il MES, creando però condizioni di crisi e di, o comunque di contrasto politico interno alla maggioranza e tra la maggioranza e l'opposizione molto forte.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.